concedere queste prestazioni da parte mia. Allora, questa cosa mi faceva molto soffrire, mi era già capitata nella vita, e la sensazione che con un uomo non puoi trattare, perché poi tanto trova una donna che supplisce dove tu lo metteresti alla prova, e mi sembrava una cosa tragica e comica nello stesso tempo. Allora, però una costante proprio del rapporto uomo-donna, almeno per quello che era apparso a me. E allora sono andata a cercare tra le tragedie e tra le commedie, per vedere se c'erano dei precedenti su questo fatto, diciamo così. Allora ho preso diverse tragedie greche, e Macbeth, sì, ho trovato delle cose interessanti, però non quel punto lì, non proprio quel punto lì. Adombrato, ma non proprio che era l'argomento di una tragedia. Infatti avrebbe dovuto scriverlo una donna come tragedia, per un uomo non è una tragedia quella. Mentre come commedia, che ridicolizzava le pretese di una come me, è come se c'era, e era Molière. Allora, guardando da Rizzoli nello scaffaletto teatro in Audi dietro la porta d'ingresso, così che la gente mi dava sempre dei grandi colpi nella schiena, perché io chinata a cercare i libretti, finalmente ho visto queste Le Intellettuali di Molière, e ho detto, ma dico, lì ci sarà qualcosa, perché come niente questo che interessa a me, questo atteggiamento di questo non concedere all'uomo dei privilegi, come niente è considerato l'intellettualità femminile.
Roma, 25 aprile 1980. Eccoci. sono un po' silenzioso, un po' distratto, un po' malinconico, questa angoscia generale, questo fermo della voglia di fare, dipende da tantissime ragioni che neanche io mi so spiegare, però esistono. E siccome la sensazione è che quello che mi ha sempre spinto, queste ruote arrugginite che ho dentro, è stata qualche fantasia erotica, qualche situazione un po' fantastica, fantastico erotico, mi ha sempre accompagnato nella vita, mi ha sempre aiutato a tenere in piedi un po' di ottimismo, di piacere di vivere, dell'esistenza, eccetera. La vita a due la stiamo facendo un po' stanchi, eh. Tu sei sempre preoccupato che non appena ti faccio una fantasia erotica, tu ti metti in allarme e mi dici: oh, per carità, io l'erotismo non lo posso sopportare, non mi interessa, quando parli così vorrei scappare. Il fatto che tu non vuoi giocare dentro questa cosa a me mi turba. Qui del mio senso di libertà, di liberazione, anche di distrazione, se vuoi. Sì, certo, l'erotismo si può presentare come un salvagente, a suo modo un salvagente un po' banale, però salva la vita. E quella è una distrazione che serve, ecco, potrebbe servire a sbloccare questo magone, il mio magone è appunto questo. Quando penso che con l'arte non si può incidere qualcosa, non si può partecipare all'intelligenza, all'interesse con gli altri, all'intercambiabilità. Sì, questa è una sensazione un po' astratta, arbitraria, però aiuta. Aiuta a fare questo mestiere che è appunto un mestiere un po' difficile, il mestiere dell'artista, dico, dove ci sei dentro e lavori, o sei un megalomane, o non lo so, perché uno si mette a fare l'artista, io non lo so. L'arte è proprio un macigno, non è quel giocare. Sì, si può arrivare attraverso un gioco, ma non appena ti rendi cosciente di tutto, appena ti viene un mal di stomaco, appena ti viene una contrarietà, tutto ti si appesantisce. L'arte diventa una lotta. Adesso la mia arte non è neanche più una lotta, è una lotta perché sia presente, ma perché questo abbia la credibilità dentro di me. Io ho bisogno attorno di un clima favorevole dove io sono dove io sono coccolato, sì, aiutato, forse anche un po' divertito, come dici te. E non lo so, sarà che adesso che invecchio ho anche bisogno di essere trattato come un padre, come un sacerdote.
No, lo dici te questo.
Eh sì, lo dico io questo. Arrivato a un certo punto si ha bisogno di avere dei subalterni.
Io l'avevo sentito in questo tuo periodo di vita, che per me è abbastanza una sorpresa. Del resto ogni cosa che uno vive è una sorpresa. Però naturalmente l'uomo che ha la soglia dei 50 anni io non l'avevo affatto presente. E mi sembra che ci sia una svolta nella vita di quest'uomo, come trovarmi di fronte a una persona sconosciuta. E forse c'era qualcosa di sconosciuto anche in te stesso. Tu avevi sempre un po' colpevolizzato il mio rapporto con te, come un rapporto che ti dava problemi che non erano tuoi, che ti appesantiva con drammi miei di donna e con la coscienza di donna. Però in fondo stavi a dubbio. E questo mi faceva pensare che la cosa ti riguardava più profondamente di quanto volessi ammettere. E che si stessero facendo dei passi nella stessa direzione, anche se tu dalla tua condizione di uomo, io dalla mia condizione.
Sì, sì, ma quella era la fase del capire. Io volevo capire, tu volevi capire, però poi c'è la vita che uno vive dentro di sé ed è la ragione per cui si fanno anche dei gesti contrari a quello che si era capito. Ora io, vivendo con te, io capisco tutti i tuoi problemi, tutte le tue necessità, tutta la tua polemica verso di me, verso il maschile, verso l'artista, e tu capisci me, capisci che cos'è questa mia fase della vita, che cosa significa fare l'artista. Quindi, siamo due intellettuali che da un lato hanno il fascino di capirsi, però da un altro lato hanno il bisogno di non farsi trascinare dai bisogni dell'altro. Perché tu vivi molto criticamente il mio lavoro, il mio bisogno di affermazione, di muovermi continuamente, cioè tutto quello che è negato dalla coscienza femminista, tu lo vivi così. E d'altra parte io sono un uomo che capisce tutte le ragioni del femminismo, però le vive dentro i problemi dell'uomo che esistono, non sono un'invenzione del mio capriccio, bada.
No, certo, i problemi dell'uomo esistono. Esistono anche i problemi della donna. Finora siamo andati insieme sul fatto che la donna rinunciava ai suoi problemi, li accantonava, li minimizzava per dare spazio a quelli dell'uomo. Ora, naturalmente, mettendo ognuno i suoi, le cose cambiano. E si arriva a dei punti di attrito fortissimo in cui io non è che respingo i tuoi, respingo la maniera tradizionale di affrontarli, che mi sembra sia quella che tutti rivolge sempre. Allora, tutto questo capire che dici te, che poi per me si tratta di capire la vita mia, tua e la relazione tra noi due, e per te questo capire resta un bagaglio intellettuale, che siamo due intellettuali, io non posso neanche sentirla dire, perché per me si tratta di un'esigenza di vita per andare avanti. E non di un capire scisso poi dalle soluzioni che ho. Se io capisco una cosa e ne faccio un'altra, io sono proprio massacrata da me stessa. Mentre per te, ecco, allora, l'inganno in cui sono caduta è questo: capire da un lato e dall'altro andare avanti sulle difese.
Perché io mi presento come un tradizionale, mentre invece tu ti presenti con delle esigenze nuove, allora tu, dentro queste esigenze nuove,
no,
è questo
no, l'altro. È una questione di chi è l'avanguardia adesso, perché sennò siamo due intellettuali. Io capisco delle cose veramente. Per me non sono affatto nuove, nel senso che poi queste donne, queste cose, le donne le hanno capite. Sai cos'è? È che poi hanno ceduto molto spesso. Perché se non c'è di spacchio la tua vita.
Sì.
Quello che proprio mi scandalizza e mi fa sentire estranea e ferita da questo mondo è la priorità che viene data al potenziamento della condizione individuale in vista della produzione di un'opera a scapito dei rapporti. Quando sento che tu, in questa crisi, cui pure io ho partecipato con molta cura, tu sei pronto a tradirmi, a tradire le ragioni del rapporto, per dare spazio alle ragioni dell'opera. E preferisci far vivere l'opera e te stesso in quanto autore piuttosto che te stesso in quanto partecipe del rapporto, io ho tolto fuori.
Sì, ma tu non dai la precedenza al rapporto, tu dai la precedenza a quello di cui hai bisogno per capire che cosa significhi essere donna. È già, perché tu ti lamenti sempre che le donne non arrivano mai, che non sono mai arrivate a quel tetto, a quel plafond a cui è arrivato l'uomo nella creatività. Tu vuoi capire questo?
No, il mio problema è di capire come mai la donna non è arrivata a un punto di soggettività che permetta una duplicità di coscienza sul mondo. Siccome io sento che le coscienze sono due, non è una, poi di fatto ce n'è solo una e quella va avanti a ruota libera come se l'altra non esistesse, e quell'altra si comporta come se non esistesse davvero, allora quello che io voglio capire è quello. Comunque, quando parlo di rapporto, non intendo affatto, per me il rapporto è una specie di attività filantropica, di bontà, di miglioramento dell'umanità.
Di attività affettiva.
No, né affettiva.
Né di mutua assistenza, di soccorso rosso.
No. Questo problema del rapporto è un problema di coscienza, di cultura mia, non di fatto.
C'è fatto?
Sì.
Che cos'è il rapporto non è stato chiarito mai, perché alle volte sembra una fusione dei bisogni reciproci, dove un momento c'è la precedenza dell'uno e un altro momento c'è la precedenza dell'altro. Invece altre volte sembra che il rapporto dovrebbe mantenersi anche quando o l'uno o l'altro sono paralizzati.
No, io non ti ho criticato sul fatto che ti senti paralizzato. Io ti critico quando tu dici: io per essere creativo ho bisogno di certe cose, quelle certe cose me le devo procurare, altrimenti non sono più creativo. Io senza essere creativo non so che fare, non so che senso ha la mia vita, e quindi se ho bisogno di appoggi me li trovo, se ho bisogno di una adulatrice me la trovo, se ho bisogno di erotismo di diversivo me lo trovo. Per esempio, c'è stato un momento Tu questo dato che ti è stato ripetutamente fatto notare, tu non lo tieni in considerazione. Continui a parlare di quel momento come divertente. E allora io ho dovuto prendere coscienza di una situazione di forza nei miei confronti, che non si presentava come tale, ma era così. Io la sentivo così. E questo non mi fa trovare lo spazio per portare avanti un rapporto. Per me rapporto significa conoscenza reciproca e profonda modificazione di sé all'interno di questa. Per fare ciò è necessario che tutti gli altri aspetti della vita vadano su tutti.
Questo è dovuto al fatto che io vivevo con te la vita più soddisfacente dal punto di vista affettivo, intellettuale, completo, però poi mi mancava, dal momento in cui tu hai preso delle posizioni precise, mi mancava una persona accanto nei momenti del lavoro, della vita sociale, delle preoccupazioni, e lì mi sei mancata. Io volevo mettere in questo spazio mancante una persona. Tu mi rimproveravi che io volevo riempire lo spazio che tu mi lasciavi vuoto. Allora io dico, va bene, per un po' lo lasciamo vuoto, poi però non ne posso più. Non ce la facevo ad andare avanti quando di fianco avevo una donna che non mi aiutava anche nei punti di cui avevo estremo bisogno. L'accompagnamento, l'incoraggiamento nei momenti di estrema solitudine, quando ero in giro per le mostre, oppure a studio. Bene, studio. Tu di studio hai sempre avuto schifo. Io avrei voluto che accanto a me a studio ci fosse una persona che mi togliesse questo lato clochard di accampamento, anche per ristabilire un clima di ordine dal punto di vista umano, di dignità. Invece io mi abbandono, e anche tu quando ti rimani da solo ti abbandoni, crei disordine, fai anche te un casino. Guarda che roba!
Non è vero, perché io ho vissuto molto tempo da sola.
Sì, ma da sola crei casino anche tu, dai.
No, e mi ricordo che un'amica, anzi, mi prendeva in giro quando stavo a Milano, perché diceva: ah, questa casa è talmente perfetta, asettica, fortuna che ogni tanto Pietro lascia un barattolo di colore quadro e cose in disordine. Vedi? In giro, perché ha un certo calore, perché se fosse per te resti tutto perfetto, pulito, ma come un convento. Quindi io da sola vado nel convento, non nel bordello.
Io invece da solo tendo al barbone.
Io avevo i miei motivi per non poterti accudire. Però in fondo questo è anche un problema fittizio. Perché c'era qualcosa di irrisolto per me. Questo tuo puntare i piedi sui tuoi diritti di artista, che mi metteva nell'impossibilità di compiere dei gesti che avrei anche potuto fare, tipo venire a studio, venire con te in giro. Ma tu davi alle tue aspettative, alle tue richieste, una categoricità, un diritto. Tu volevi che io, nel privato, nell'intimità, fossi la donna che ti stimolava, la donna a cui volevi bene, a cui ti sentivi legato. Poi dovevo accompagnarti fuori in quell'altro ruolo. Se pensavi di potermi sostituire, vuol dire che quella situazione era adatta a un'altra, non a me. E se io ci fossi venuta, ci sarei dovuta venire come un'altra, non come Carla. Se vengo come Carla, ti crea subito un sacco di grano.
Sì, vabbè, ma allora io ti devo dire dove sta il punto. Un artista è fragilissimo e diventa sempre più fragile. E ha bisogno attorno di un clima favorevole, che è quello che tu dici cortigianeria, ha bisogno di questo clima qui. Non appena l'artista è disturbato in questo suo clima, si deperisce, si deprime, si sconvolge, perde completamente l'equilibrio. Se accanto all'artista c'è una persona che non ha cura di questo lato, l'artista non può vivere. Sei messo sempre nelle condizioni di non poter utilizzare questo tipo di alone. L'artista, guarda, non ce la fa. Non ce la fa ad andare avanti. Ora, tu sei proprio quella che non vuole questo tipo di alone, anzi, continua a soffiarci sopra perché scompaia. E il nostro desiderio è tutto lì. Siamo stati molto insieme per un miracolo. Un miracolo che affettuosità, di passione umana, di curiosità, di interessi intellettuali, di sessualità. È un miracolo.
E anche di piacere. Tu parli di voler bene, di amore. Non lo so se l'hai detta ora questa parola.
E poi parli della tua fragilità, senza minimamente tenere in considerazione la mia fragilità, senza più tenere a mente il fatto che tu chiedi a una persona che sta bene a se stessa, non sorretta da nulla, proprio io non sono sorretta da nulla, non ho riconoscimento, non ho un ruolo, vivo in equilibrio con altre poche donne altrettanto non sorrette di me. E io questa mia condizione non la posso neanche definire facile. Perché tu adesso hai usato questa parola per indicare la tua fragilità di persona riconosciuta, pagata, omaggiata.
Sai, una delle domande che le donne si pongono arrivate a un certo momento della loro esperienza con gli uomini è: che cos'è questo amore dell'uomo per loro? Io me lo sono chiesta quando ho visto che tu non tenevi per niente in considerazione la mia situazione difficile. Ho visto proprio le strade che si biforcano. Tu che andavi quella via della quale io in privato ti avevo fatto notare tutte le carenze, però tu la volevi percorrere lo stesso, abbandonando me sull'altra strada. Allora mi chiedevo, l'amore dell'uomo cos'è?
Infatti, quando è che c'è la crisi dell'amore, si cominciano a dissociare i propri interessi dall'interesse del partner.
E allora vuol dire che l'amore prima c'era, ora è finito.
No. Vuol dire che cambia, che comincia una fase più critica. Almeno a noi accade questo. Tu prima citavi la frase di Hegel, com'è? Dai, dilla, com'è che non...
La donna irride l'uomo pensoso che in età avanzata pensa e cura solo l'universale.
Sì, quindi tu dicevi che l'uomo tende all'universale, mentre invece la donna irride a questo bisogno di universale dell'uomo. No. Vieni là. Vieni. Io invece ho bisogno della graziosità delle persone. Sì, le persone lontano dagli artisti vivono le loro vite dei conflitti, delle mostruosità. Invece, avvicinandosi all'artista, è un momento di servizio che fanno all'arte, di partecipazione a questa graziosità della loro vita. Guarda, l'arte è arbitraria, però quando diventa il passato è l'unica testimonianza della realizzazione di tutti quei momenti di grazia. Per esempio, noi andando a Firenze andiamo a trovare tutta la graziosità vissuta in quel periodo, da quella società, da quegli uomini, quelle donne che hanno vissuto, amato, sofferto. Ecco, ora tu contesti la graziosità attorno a me e consideri le persone indegne di essere avvicinate in quel momento lì, servite. Tu non ami questa vita mia, me la fai vivere come un senso di colpa.
No.
Cosa c'è? Cosa fai?
A me sembra un eufemismo chiamarla graziosità. È un servizio che rende sul piano dell'arte, però osservata da un altro punto di vista, non è altro che dimenticanza, la dimenticanza che hanno certi individui nel vivere le loro vite. Ora, l'artista si serve di questo momento e lo chiama graziosità, così come ha chiamato quegli individui dispersi spettatori.
No, fruitori.
Preferisco spettatori, perché di sicuro c'è che guardano qualcosa mentre non so cosa fruiscono. Ora, una volta che l'ho scoperto non lo posso più accettare.
Ma guarda che io parlo di graziosità perché la funzione dell'arte è proprio questa. Tu privilegi sempre il lato drammatico della vita, invece l'arte tende ad equilibrare questo lato. Guarda che l'arte è un Parnaso, un giardino della spiritualità, e guai a chi chi si avvicina all'artista e lo critica negativamente.
Infatti.
No.
Tu dici Parnaso.
Sì.
Giardino. Io proprio l'altra sera pensavo a Babbo Natale, no al Parnaso. Anche l'arte tiene la gente lì a bocca aperta a proiettarsi in quello che le viene proposto, come nell'attesa del Babbo Natale. Non lo sento più come un fattore spirituale, ma come un mezzo che ha la società per permettere ai suoi membri di unirsi senza neanche guardarsi in faccia e di sentirsi comunque insieme in una cultura, una tradizione, dei valori. Allora io, essendo donna, sento questo criterio di aggregazione dell'arte di cui fa parte, lo sento come un elemento di estraneità che manda in una direzione che non è quella dove tiro io. Per questo sento fortemente che la cultura dei rapporti è una cultura che viene dal privato, cioè dal mondo femminile, dove non c'è riconoscimento, dove tutto sprofonda, dove tutto si perde e dove c'è da parte delle donne il preparare gli uomini allo sforzo che devono fare nella società per essere nei diversi settori poli di attrazione e aggregare la società.
Ho capito. Ma allora perché ti ribelli quando c'è una donna che telefona e mi dice come sei stato bravo? In fondo è come se mi dicesse: io ti ho dato una cosa, tu l'hai potuta fare, io adesso ti riconosco. Nelle persone la sensazione dello scambio c'è. Adesso sembra che salta fuori anche il ruolo della donna nella società, il ruolo dell'uomo nella società. Ci dica un parere su
questo punto di vista che pongo io nei confronti dell'arte. Finora non c'è stato. E lo sento un punto di vista femminile, sebbene sia poi il punto di vista mio, deriva dalla mia esperienza, però radicata nel mio destino di donna. Quindi non mi sento una singola pazza sola contro tutto, mi sento molto sola, ma con qualcosa di potenzialmente con me che è la coscienza del destino delle donne. Ora, credo... Adesso sei solo tu a confronto con me. E mi puoi benissimo dare una pedata come un cagnetto che ti rode i polpacci e lo sbatti via e io vengo sbattuta via, ma continuo in questa mia critica. Io non posso rinunciare alla visione di come l'arte viene fatta, di quello che tu chiami momento grazioso, momento sereno, che io invece non lo riscontro affatto. Tu lo puoi dire, forte della complicità di coloro che...
Io ho bisogno di quella complicità.
Di coloro che si alleano con te in questa operazione.
Certo.
Però siccome sono stata una di loro, ti posso dire che questa complicità non è serena. Spesso è solo dimenticanza di sé. E all'artista, che opera non in comunicazione con gli altri, perché non vuole questa comunicazione, se non l'incantesimo in quel momento si rompe, allora risulta un'adesione, una partecipazione, un entusiasmo. E finché non gli va in crisi, è logico che lo voglia adoperare. Capisco che, stando tu con me, finisco per incrinare quel momento che però è un perno che ti permette il lavoro.
Beh, su cui io mi reggo.
Quindi capisco che tu mi voglia abbandonare. Tu per fare l'arte non solo hai bisogno di mettere i rapporti umani in secondo piano, li devi proprio accantonare nel momento in cui ti pongono davanti delle verità che contrastano con il clima di cui hai bisogno per produrre le tue cose. E allora non è che dai la priorità a quello, però c'è posto anche per quell'altro non c'è più posto. Proprio... il rapporto è l'ingrediente nocivo del tuo lavoro. E allora? Io mi sono detta, tanto vale restare da solo. E ho concluso che l'artista vive proprio di mancanza di rapporti. Vive di primi, legami, suggestioni che gestisce, in cui non devono entrare rapporti di autonomia, se no lo disturbano. Oppure non lo disturbano, se hanno carattere temporaneo, se non si pongono come stati di coscienza, ma se diventano stimolo, materiale, per arricchire le sue intuizioni, le sue vibrazioni. Mi viene in mente Sartre, quando dice che preferisce parlare con le donne perché sono oppresse. Vuol dire che la donna pone un implicito punto di vista diverso, una sensibilità diversa, la pone, ma non la contrappone, La mette lì, ma non lo sostiene fino in fondo, così che l'uomo, in questo apparire e scomparire di un'autonomia, è stimolato, ma può ritirare la sua comprensione quando vuole negare questa diversità. Quando la mia coscienza femminile si è andata consolidando, ha perso per te quel caratteristico.
Beh, naturalmente l'uomo in questo caso si sente più vicine le donne che non gli uomini stessi, che sono i portatori del crimine e della tragedia. E l'artista tende a guardare con più diffidenza l'uomo che si avvicina che non la donna che si avvicina, proprio perché di quel giardino che è il mondo della pace e della poesia sente più abitanti le donne che non gli uomini. La società maschile, per la bestialità, l'uomo si comporta impastato di bestialità, quindi entrando in questo giardino è un po' più ambiguo.
Siccome sono una donna e non un fenomeno di natura, ti posso dire che questa immagine della donna è una proiezione tua. Facendola apparire necessaria alla creazione dell'arte, tu dai a questo essere, che non ha nessuna espressione di sé, gli dai il miraggio di passare dalla nessuna funzione alla funzione massima, che è quella riconosciuta dalla società dell'arte. Però, dal mio punto di vista, è una turbopinatura.
Ma chi ti dice che quest'idea del giardino non venga proprio suggerita dalle donne?
Secondo me questa idea del giardino viene dall'idealizzazione del rapporto del figlio con la madre,
oh,
che è un'immagine maschile sempre presente, sempre pronta a essere proiettata sulla donna.
Ma allora, perché le donne non si sono mai ribellate all'arte? Perché non hanno mai detto non usatemi come testimone perché io non lo sono?
Ma no, non si è mai ribellata all'arte, così come non si è ribellata a nessun altro mito della società, perché già nel privato è rimasta schiacciata, compressa, inespressa, non fa tempo ad arrivare sull'uscio, a guardare fuori da un punto di vista vincente, da un punto di vista acquisito, che subito ci metti un picchetto e dici questo l'ho affermato, mi è stato riconosciuto. Già lì è una perdente. Perché continua a ricercare quell'amore, quel rapporto con il partner. Amore e rapporto che non riesce a sostenere se non dei termini che sono congeniali a lui per rafforzarsi e affrontare il mondo. Mentre la donna dà all'amore un valore in sé, l'uomo gli dà un valore strumentale. Lo recupera poi come valore assoluto nell'arte, nella poesia, nell'opera, che come abbiamo visto nasce e vive proprio nel loro rapporto. Allora è l'uomo che, dopo averle impedito di vivere l'amore, gliene offre il simbolo sotto forma di oggetto. È una specie di assomigliatutto, ecco. E non è che l'uomo fa così mente locale, eh? No, per lui è nella logica delle cose che vede l'amore della donna così, lo deve sorreggere. Per sorreggerlo la donna deve negare se stessa, perché se affermasse anche se stessa darebbe all'uomo un problema che lui non è in grado di affrontare, perché ha bisogno di andare nel mondo caricato dalla forza e dall'amore preso con la donna. Allora la donna comincia a esprimere la sua problematicità, il suo chiedersi chi è, il suo chiedersi cosa c'è dietro a un certo tipo di situazione, un certo tipo di rapporto. Ecco che l'uomo si sdegna, si insospettisce, la comincia a evitare, finché alla donna non è passata quell'inquietudine, e allora l'uomo è soddisfatto. Cioè, ecco, ora sei veramente matura. Invece lei è semplicemente veramente adatta al ruolo. La donna non ha mai protestato, non ha mai indagato bene i meccanismi che reggono i rapporti maschili nella cultura, perché non ha avuto quel tanto di fiducia in se stessa, quel tanto di riconoscimento sociale per se stessa, non per il ruolo che ricopre nel privato. Per cui non ce la fa poi a criticare. A quel punto lì non le resta che aderire. Quando hai fatto il sacrificio di te sul piano privato, poi lo vuoi portare a livello sociale e vuoi essere la madrina della nave, la compagna del presidente, l'ispiratrice dell'artista. Persino Lenin diceva che la liberazione della donna era di elevare la maternità, nota, è la maternità, dal livello privato a quello sociale. Lo diceva Lenin, e non mille anni fa, pochi decenni fa, i suoi discendenti l'hanno praticato. Quindi figurati se poi non c'è la stessa mentalità anche nell'arte, più in una maniera piacevole, suadente, carezzevole.
Ma tu non vorresti che si facesse l'arte? Non solo non vorresti che si facesse l'arte, ma tu ragioni sotto sotto nel destino della guerra. E sì, perché pensi che c'è un conflitto terribile verso cui ci si deve dirigere? E questo perché consideri la donna una fallita?
La donna vive un fallimento. Poi una vita con la coscienza del fallimento. E con gli imperativi che ti porta alla constatazione del fallire. Imperativi di autonomia, di contrastare i soprusi culturali tradizionali. Questo stato, le donne, la maggior parte delle donne, non lo può sopportare, perché ti posso dire personalmente che è al limite dell'invivibile. Questa condizione portata avanti tutta la vita è una condizione di vita quasi inimmaginabile. Soprattutto inimmaginabile dall'uomo, che già per molto meno si dichiara vittima, crocifisso, morto, redentore.
Secondo me c'è una confusione su questo, perché non può essere così terribile vivere da donna. Oh!
Siccome l'uomo pensa, no, non può essere così terribile vivere da donna, e siccome ogni donna dentro di sé sente che è terribile, e siccome l'uomo insieme all'oppressione offre anche la scappatoia, e siccome l'umanità femminile ormai si è andata a incanalare in questa scappatoia, viene un momento in cui la donna è così allettata dall'idea di uscire da questo disagio, e la prospettiva accanto all'uomo è così ben articolata, che la donna alla fine ci va. Io ho sperimentato, ho constatato che alla condizione comune esiste poi anche la soluzione comune. Quindi io, ecco, io non posso più vedere le cose come se non le avessi viste. È come uno che ha guardato il cielo col telescopio, poi non può più far finta che sia così come lo vede a occhio nudo, oppure hai guardato la cellula al microscopio e poi non puoi più far finta che la tua pelle sia liscia e compatta come la vedi. Io ho voluto proprio andare a fondo di un'indagine che mi ha dato questi risultati.
Ma sei andata molto a fondo anche nei confronti dell'uomo.
Eh sì.
E la differenza qual è? La differenza, Nina, sembra che siamo davanti a un baratro, invece magari ci sono dei ponti enormi.
Comunque, tanto, fra 100 anni non ci saremo più né io né te. E io con le mie domande e sofferenze sul piano umano, resterà soltanto l'opera. Tu questo l'hai già accettato. E io in questo tuo curriculum compaio, ho un certo corso, e poi sono destinata a sparire. Oppure a mettermi d'accordo con te che tutto va in funzione della tua opera. E io già sono andata in funzione sua. Perché tu vedi anche me in funzione della tua opera, per quel tanto che ti posso creare le condizioni mentali, psicologiche, intellettuali adatte. Poi però il giorno che divento qualcosa che senti come negativo o in dissidenza, ecco che pensi è meglio che stia da solo, è meglio che mi cerchi altri contatti, perché sono contatti, non sono rapporti.
Del resto io non posso parteggiare per te, perché tu non mi lasceresti lavorare.
Non ti lascerei lavorare a quelle condizioni.
Ma non ci sono altre condizioni.
Bisogna vedere, è lì il problema.
Senti, io non posso lavorare senza che ci siano delle persone che mi vengano a dire bravo.
Insomma, sei anche ostinato in anticipo. Ci può essere qualche elemento di cui prendere coscienza che vale più del bravo, no? Adesso ci separiamo. È anche drammatica questa conversazione, perché io non mi dimentico che chiudo una fase durata 15 anni. Voglio vedere te, che vivi il momento favorevole, rinunciando al rapporto.
Io non vorrei rinunciare a te assolutamente.
Tu non vuoi rinunciare a me, però io a questo punto ho un bisogno assoluto di farti rinunciare a me. Altrimenti cosa c'è?
Sì, tu sospiri, sogni.
santa. Perché ho una certa stima da parte tua o da altre persone in privato. Ma quello che ho fatto è una cosa pubblica. E non c'è un cane che si contenterebbe di queste venature di stima.
Senti qua, c'è proprio una grossa contraddizione tua, che è questa. Tu sei contro la pubblicità, contro l'attivismo, contro il proselitismo, e però questo ti mette nelle condizioni in cui sei. Qui tu hai fatto le tue cose, la gente ha comprato i tuoi libri, però nessuno ha uno strumento per parlarne, oppure se ce l'hai in proprio poi non vuole lavorare per te, perché tu, a parte il fatto che ti proponi con delle idee originali rispetto ai gruppi femministi normali, e ognuno vuole presentarsi con delle idee originali con i mezzi che ha, per quanto riguarda la divulgazione, ti sei fregato da sola con questo sistema di fare le cose, quindi devi lamentare.
No, infatti non mi lamento, osservo le cose. Per esempio nel mio diario faccio vedere tutti questi momenti in cui a uno scatto di coscienza corrisponde un processo che non è altrettanto prestigioso quanto lo scatto di coscienza. Questo momento non prestigioso viene sempre tenuto nascosto ed è quello in cui la donna è presente. Lo scatto di coscienza viene assunto dall'uomo che ne fa un salto di cultura e così via. Ora, sta succedendo proprio questo. Che tutte le volte che dal mondo femminile vengono tirate fuori delle verità con tanta fatica e poca prestigiosità, si produce un profitto sul piano culturale. Questo profitto è l'uomo che lo gestisce e non viene mai riconosciuto quello che c'è dietro. Vedo che già mi annoia.
No, che già mi annoia, no? Volevo dire che nel mondo femminile esiste già questa stessa cosa. Si fa avanti la donna che ha degli strumenti a portata di mano, che ha il potere, che quindi frega quella che non ha questi strumenti, assorbe sempre la spugna che è più grossa, quindi tu sei tra due fuochi, o sei ignorata o sei assorbita, non c'è niente da fare.
No, io sono assorbita in quanto ignorata, ma anche il corrispettivo è una specie di destino atavico, per questo che mi fa così paura.
Sì, ma fai degli esempi che...
Tutto questo sbottonarsi in più che all'uomo oggi. Anche tu hai fatto un libro in cui ti sei sbottonato di più, no? Come mai? Corrisponde sempre a un momento in cui la donna non si è solo sbottonata, ma si è proprio spogliata.
No.
Solo che la donna rimane fuori e l'uomo si crea un pavoneggiamento di queste nuove penne di verità senza modificare l'opinione che ha di se stesso. Diventano un trofeo, un appannaggio che non cambiano l'idea che la coscienza non è una, ma sono due, e quell'altra non c'è mai. Non mi sono spiegata?
No, questa cosa dell'uno e due non l'ho capita.
La donna non c'è. Non appare come partner in tutte quelle prese di coscienza che avvengono nel mondo. Appare sempre che la donna zappa e l'uomo produce e raccoglie tutti.
Questo è esagerato, dai!
Perché non è esagerato affatto.
Ma guarda che l'uomo che ha il potere è anche un uomo che lavora, non raccoglie solo i frutti, lavora. E poi non è un uomo che non si è mai messo a nudo, è un uomo che si è messo a nudo da lui. E comunque io nel mio libro non è che mi sono spogliato, io ho raccontato e mosso delle critiche. Il mio interlocutore ideale è il giovane studente del liceo artistico, delle accademie, per fargli capire che cos'è una voglia di lavorare, una voglia di andare avanti, che cosa c'è dietro la possibile mitizzazione di un'opera d'arte. non c'è svisceramento dei sentimenti o cose intime. Quella cosa lì nel mio libro non c'è.
Guardate anche questo della voglia di diventare artisti e di come si diventa artisti. È un fatto intimo.
Sì, ma non è uno svisceramento come usate voi nel femminismo. È un'esperienza personale. Ora, le esperienze personali sono state raccontate. Esiste in letteratura come si è vissuto. Esiste. Cioè, questa cosa che dici te che il femminismo ha affrontato uno svisceramento maggiore, come fai tu nel tuo libro, nel tuo diario, con tutti i traumi, i vizi, i rischi?
I processi.
I processi dei rapporti umani. Questa cosa, se è originale, se è la prima volta che è stata fatta, ti sarà stata riconosciuta o ti sarà riconosciuta. Però questa cosa qui dei sentimenti nel mio libro non c'è una sola riga della mia vita interiore. Addirittura, com'è che dice, è un libro distaccato. Quindi cosa vuol dire? Che non c'è partecipazione con un proprio sentimento. Il sentimento, se c'è, bisogna andare a pescarlo sotto. Un po' come con le mie sculture, che uno le guarda e poi va a pescare qualcosa dentro se c'è. Comunque, questa cosa dello svisceramento che dici tu, in letteratura c'è, è stata fatta. Gli omosessuali hanno fatto questo, no?
Omosessuali. Ma perché devi tirare in ballo gli omosessuali che non hai mai letto? Invece di tirare in ballo a me con cui vivi da 15 anni.
Ma Steffi, ma dai, ma guarda che così! Ma no, ma sempre sto chiodo fisso che hai tu, che io non ti tiro in ballo che ti nascondo quello che rubo a te. Ma guarda, ma adesso facciamo una cosa, diciamo così: il mio libro l'hai scritto te, così una volta per tutte te ne liberi di sta roba qui. Te stai a pensare che il mondo maschile sta sempre lì ad assorbire quello che hai fatto te. Guarda che non è così, toglietelo dalla testa. La gente ha sempre scritto, dice: io non capisco cos'è che ti hanno rubato.
Non dico che mi hanno rubato, guarda, dico che ha cambiato il mondo culturale tantissimo in questi ultimi 15 anni, proprio per l'apertura che hanno fatto le donne sul tabù del vivere. E tu, mettendo gli uomini nella condizione di guardare le cose da un altro modo, con una coscienza di verità che prima non c'era.
Sul serio? Beh, e da dove ti risulta questo?
A me risulta.
Portami degli esempi!
Ti sto portando un esempio più vicino, che è quello tra di noi, tu già non lo vedi!
Ma io non lo vedo perché ho vissuto con te e sono stato io. Il tuo femminismo te l'ho fatto vivere anch'io!
Ma naturale! Però nel mio diario si vede più di quello che si vede nel tuo libro. Nel mio diario si vede cosa è stata la tua presenza per me in questi 15 anni, mentre nel tuo libro non si vede cosa è stata la mia presenza per te. Non c'è proprio.
Guarda te, a te non ti è escluso nessuno, se ti sei esclusa da te stessa ti sei, te lo dico io.
Nel ruolo sociale no, che non mi hanno escluso. Lo svolgevo in qualche maniera bene, figurati se ti escludono. Ma quando metti giù un punto di vista diverso dal ruolo, è come se ti escludono. A quel punto lì sei fuori.
Ma guarda, ma questa è una fissazione tua, lasciami dire, è una fissazione tua. Sì, perché guarda che ognuno, dopo essere stato influenzato da tutti, cerca di fare tutto per fare una cosa propria. Questo come lo fanno gli altri, lo fai anche te. E le donne stesse adoperano su di te lo stesso sistema come lo può adoperare l'uomo. È naturale che uno dopo essere stato influenzato dalla cultura, da quello che succede, dalle interpretazioni degli altri sulla vita, cerca di fare una cosa propria. Questo è un diritto che non può essere indagato da nessuno. Ma guarda che se uno si mette lì a cercare tutte le influenze che ci sono in ogni singola pagina di un poeta, di uno scrittore, questo si scogliona, non ti dà retta, ti dice: ma cosa vai cercando? Non c'è un significato, non ha un valore. Vedere proprio questa cosa qui, il valore è nell'oggetto.
Va bene. Una coscienza ancora si esprime, forse oltre al modo verbale vuole porre la sua presenza in maniera più larga, ma io mi sono accorta che lo stesso, arrivato a quel punto, c'è il tentativo di negare il processo che arriverà. Io non voglio entrare nella cultura, nei canali normali, tradizionali, perché dare un avallo, no? Chiedendo a qualcuno: fammi la presentazione del libro, io gli direi di mettersi in un ruolo, cosa che io in definitiva non voglio, perché tutta la mia fatica è stata quella di togliermi dal ruolo e non certo promettercene un altro.
Sì, ma tu, quando scrivi un libro, non vuoi che qualcuno legga una pagina?
Io voglio che qualcuno legga una pagina, ma non voglio che si metta in una condizione servile di fronte alla mia pagina. Tanto più che quel tipo di pagina non fa venire in mente a uno di mettersi in condizione servile, perché si sentirebbe un fesso di fronte a me. Quando ha letto chi sono io, figurati se gli viene in mente di creare una cerimonia per celebrarmi. Non gli viene.
Però, Carla, ci sono tanti ingredienti diversi nei rapporti umani.
Certo.
Sì, certo, perché adesso non siamo...
No, lo capisco, è chiaro.
Essere stufo di te, supponiamo. Volere un'altra carne. Volere un'altra bocca. Volere un'altra voce, volere un altro passo. Va bene?
Sì.
Volere un altro atteggiamento con la vita, altre cose. Avere voglia di te e di un'altra persona. Tant'è che io avevo anche pensato alla possibilità di mettere insieme questi due sistemi di vita, e questo esiste, io l'ho detto. L'ho detto.
Questo non c'è niente da
dire. Che questo ti sia umiliante, io non lo afferro di te. Che tu non riesca a vedere le mie ragioni.
No, non lo è su quello che dici, perché lo capisco e sono d'accordo, anche se è una cosa che mi può far male, no?
Sì.
Quello che è umiliante è la possibilità che ha l'uomo di passare da una condizione all'altra, mentre la donna è più scoperta, vulnerabile. Anche la donna emancipata, l'uomo la può vedere nella sua condizione di sofferenza, la becca sempre. Questa sofferenza gli dà forza, perché è come un'aspirazione che lo ricarica. Mentre con lei... magari c'è un momento in cui hai gli occhi trasparenti. Qualsiasi donna. E lì torna il problema della complicità.
Quando ti ho conosciuto, ero più autentico io di quanto lo eri te.
Su che base dici?
Ricordo i tuoi comportamenti, tutti quegli anni che hai passato a fare la critica d'arte con i tuoi giovani artisti.
Vorrei scherzare.
Ti ricordo gli anni del tuo matrimonio. Non sapevi cosa volevi.
Perché?
È chiaro che non sapevi che cos'era un partner per te.
Non lo sapevo in anticipo. Non è che l'autenticità ti salva dagli errori. Tu fai un'esperienza di vita e la porti fin dove deve andare. Quando ho capito che quello che dicevo, facevo a mio marito, dava l'angoscia e non voleva più parlare con me, ho capito che dovevamo lasciarci, ho cercato di farlo al più presto. Ma quando ci siamo conosciuti, che c'è stato questo incontro basato sulla pulizia, sì, sulla pulizia che aveva lui di persona leale, onesta, io mi sono affezionata a questo aspetto. Poi ho capito che la cosa non poteva andare, lì c'erano un sacco di problemi, dalla mia inesperienza alla convivenza, avere un figlio, occuparmi della comunità mia quando avevo voglia di scorazzare per il mondo. Avevo delle contraddizioni.
Oh.
Ma non c'entra l'inautenticità, scusa.
Dai. Ricordo tutti i tuoi comportamenti quando facevi la critica d'arte, che vai alle mostre, che fumi, che hai la minigonna, che tocchi il quadro, che ti fai fotografare in primo piano. Erano atteggiamenti un po' sgangherati di chi non sa che cos'è ancora l'autenticità, dai.
Sì, ma questo era il minimo, il tributo che pagavo all'alienazione che mi era richiesta per entrare in quel mondo. Entrare in quel mondo e avere un incontro diretto con delle personalità espressive e anche molto stimolanti. Rischia di farti perdere la testa e costringe ad avere degli atteggiamenti anche. Entrare in quel mondo rischia di perdere se stessa e tutt'uno. Quando vedo le donne che sono nella cultura da anni e hanno preso degli atteggiamenti di adorazione proprio permanente, capisco il rischio che si corre a entrare lì dentro. Perché alle spalle cos'hai? Hai la famiglia e lo scontento proprio generale del non riuscire la gente a esprimere se stessa, dell'inespressività. Arrivi lì e vedi dei gran signori che dicono le cose, che sanno tutto su cosa fare. Sono un tipo di io che la donna, la ragazza, non aveva incontrato ancora. Il rischio di perdere la tramontana c'è. Poi entrare in un mondo maschile, rimanendo se stessa, facendo le proprie scelte come avevo fatto io, non essendo passiva.
C'è un certo flirt tra te e questo mondo, perché la coscienza di essere una donna giovane desiderabile, in mezzo a uomini anche desiderabili, non è la persa e costituisce anche il frizzante che richiamo a inserirsi in quel mondo. Quando i due sensi sono collegati c'è sempre questo tutto inteso, anche se non lo porti alla luce, non lo realizzi, c'è un misto tra soggezione culturale e sottinteso flirtante che ti porta ad avere degli atteggiamenti anche un po' artificiali. Poi insomma, fino al femminismo l'ho vissuta anch'io questa specie di mitizzazione dell'artista in quanto protagonista, l'unico, se voleva, che poteva parlare di sé. Se qualcuno voleva parlare di un episodio della sua infanzia, io il registratore lo tenevo aperto e non parlavo io di me in quell'occasione. Certo, poi lui diceva: tieni il registratore acceso anche quando parli te, ma io sentivo che in quel momento del registratore era così forte la sua presenza da indagare, che il mio non era un vero parlare di me. Io mi disponevo a stimolarlo, a rilanciargli la palla, e non c'era un vero parlare di me, e lui non era un vero ascolto di me. Questo è venuto dopo, col femminismo.
Che bello abbracciarti. Abbracciarti tutta intera per te, per quello che sei, senza capirti, senza arrendarti, senza mai rifiutarti, sai, adesso sto pensando a questo. La cosa più interessante sarebbe che un uomo scrivesse così a un uomo. Non l'ha fatto nessuno qua. Perché credo che un uomo quando è diverso da quando non ha la voglia. E quando la voglia è capace di tutto, di dire grandi bugie, di essere ricattatore, di essere dolce, bravissimo, di riconoscere tutto. Quando invece non c'è cambia. Il rapporto diventa staccato. Allora si ricorre sempre degli arrangiamenti per preparare semmai l'eventualità della prossima tornata di fare il sesso. Non vedo sempre la speculazione di questa vita qui, di questa vita sessuale. Ora con te da un lato dormono delle formizie, però quando ti tra le braccia mi sento proprio onesto, ti desidero veramente. Ed è bello che congiungo il mio desiderio sessuale con il mio piacere di stare con una persona che non si sta fregando a me. Quando abbiamo cominciato, per esempio, ricordo la prima volta che facevamo l'amore. Tu eri circuito da me, io ce l'ho detto tutto circuito. Una circunzione classica, però poi piano piano scoprivo che la tua personalità aveva preso il sopravvento. Fare il sesso con te era sempre molto più bello, molto più vero, più intenso, ho perduto tutto. Anch'io penso che ti ho dato tutta la mia apertura, tutta la mia interiorità, tutta la mia partecipazione. Alle volte mi lamento, vorrei che tu avessi iniziativa, mi dispiace molto che tu non mi abbia, che tu non sei la prima a partire. Però questo ormai è il nostro gioco, si vede.
Questo è un pregiudizio tuo.
Pregiudizio?
Perché io ho le mie vie e tu non ti rendi conto. Per esempio, adesso siamo così non per iniziativa tua, ma per iniziativa mia. E anche ieri. Questo stato di sbloccamento, di contatto, di comunicazione che abbiamo, anche un po' inventivo, quindi il registratore nel mezzo, porta a sentirsi più vicini, a desiderare qualcosa uno tra l'altro. Questo è quello che io posso fare per il sesso. Poi che sia tu a dire la parola sesso o a indicare il passaggio sul piano sessuale, non vuol dire che l'iniziativa è stata tua, capisci?
Domenica mattina.
Roma, 27 aprile 1980.
Terzo giorno.
Continuiamo.
Carla dice, registriamo. E io le dico, se fai una provocazione, parliamo. E lei dice, ma allora? E così, ha aperto il registratore. Non sappiamo cosa dire. Non sappiamo cosa dire. Quando il nostro stare insieme non ci sembra un problema, non abbiamo niente da dire, così? Non si capisce dove nascono le crisi. Che spunto prendono, se da voglia organica, da voglia intellettuale, incidenti involontari. Perché alle volte siamo così sereni che la vita ci sembra a posto, senza inciampi. Di pronto scopriamo che sarebbe meglio non vivere insieme, magari vedersi ogni tanto, o chissà, forse anche lasciarci definitivamente, diciamo di tutto. Perché abbiamo la sensazione, quando ci sono queste crisi di convivenza, che due persone pensano, che hanno voglie diverse, attenzioni diverse, desideri differenti, e ognuno dei due le comunica all'altro, ci si paralizza. E viene la sensazione che sarebbe meglio allentare il legame. Poi, quando si è sfogato questo bisogno di parlare, c'è il sole, la giornata è limpida, c'è la tranquillità della casa, e tutto sembra assurdo, e ci sembra che la cosa più bella sia questo nostro vivere insieme.
Tu stamani ti senti sereno?
Sì, sereno, ma con la sensazione che sono un po' acquattato, in attesa, ho quella sensazione ancora più spaventosa che sono fermo. Mi viene in mente delle volte quando ero giovane, mi veniva in mente una cosa e mi eccitavo a tal punto che cominciavo a saltare per la strada o a gridare, a cantare o a fare dei gesti con le braccia. Ma questa cosa, guarda che mi succede ancora, tipo, non lo so, vieni quando sono in macchina da solo e comincio a gridare, a cantare fuori, a parlare, a lavorare come se ci fosse qualcuno con me. Così perdo questo peso che è dentro e divento una farfalla. Come ti dicevo l'altro giorno, ascoltando Carmelo Bene che recitava tutte le poesie di quei poeti russi che parlavano sempre d'amore, e poi si sono suicidati quasi tutti, ed erano così carichi di desideri, di amore, di estrosità, di attenzione, di penetrazione, di... E tutto questo era dovuto anche alla loro gioventù, ecco io, alla mia età, io comincio ad avere paura che si rallentano questi momenti e questa cosa fa paura.
Quando parlo dei tuoi problemi, come stamattina che ho lasciato cominciare te,
Sento che riparti sempre da un monologo. In quello che hai detto non c'è nessun elemento di dialogo. È una riflessione ad alta voce che non coinvolge direttamente l'altro. L'altro è un testimone di quello che ti succede. Mentre quando parlo io mi sembra che tengo sempre in considerazione gli elementi del dialogo, tanto che tu lo senti come uno stimolo o un ostacolo, mentre io sento, sento di indagare le tue cose in una maniera che non so come inserirmi.
No, aspetta. Forse è il mio senso di colpa. Sì, perché quando parlo di qualunque cosa, ma soprattutto quando parlo di lavoro o degli incontri, è come se ti escludo, e allora mi lascio questo senso di colpa davanti a te.
Ora mi veniva questa immagine. Una donna, una ragazza, quando incontra un uomo. Quando io ho incontrato te. Se devo ripensare all'espressione generale su questo, ecco. Tu eri un uomo in crisi. E io ti prendevo per mano. E ti portavo dentro questa crisi. Trovando le indagini, le parole, la localizzazione dei problemi. Portandoti dentro questa zona che quando ti ho conosciuto era una specie di boscaglia intricata, dove non c'erano sentieri, dove non c'era stata un'esplorazione ancora. Questo mi sembra un po' simbolico di quello che accade tra un uomo e una donna che fa un'indagine sull'altro. Fa un'iniziazione. Inizia l'altro ad affrontare la vita interiore nel corpo. Mentre l'uomo ha
un movimento contrario.
Però l'uomo ha a disposizione il mondo culturale, mettiamo, tra me, in cui questa indagine non funziona, in cui servono altre capacità, i valori. Allora la donna si aspetta di essere testimoniata da lui, proprio perché nel rapporto a due gli ha fatto vedere che cos'è l'ingenuità di superare il rapporto. Sarebbe l'unico modo per lei di esistere nel mondo.
Sì.
E invece cosa succede? Mentre la donna lo ha preso per mano e portato a lì, nella zona più nascosta della psiche, l'uomo la abbandona sulla porta di casa. Quando è nel mondo è come se lei non esistesse. Lui diventa un gigante monolitico che deve affrontare altri giganti monolitici per ottenere risultati e conquiste.
Sì.
Per la donna questa scoperta è drammatica. Non capisce come l'uomo possa tradirla e tradire se stesso anche, sapendo che questa sua inclusione è un'oppressione, è una violenza che le è stata fatta.
Nel caso usuale è ancora peggio, che la donna si estingue. Mentre invece l'uomo continua ad andare avanti mantenendo sempre rapporti con l'esterno. E così la donna diventa una subordinata, una trascurata, un essere anche abbastanza distrutto, accantonata a casa. Perché tu parli di me e di te, ovvero di relazioni un po' in dialettica. Tu dici che l'uomo non trasmette nulla all'esterno di quella che è la sua interiorità vissuta nel rapporto.
Non dà testimonianza di lei.
Si vede che o c'è la testimonianza e non viene letta, oppure non può essere letta.
Non è data. Tu vuoi stare con me?
Perché? Se io non volessi stare con te, sarebbe risolto. Dare, avere. Si fanno i conti e poi non se ne parla più. Invece c'è una base fondamentale, giusto?
Sì. Scusa, non ti pare che se io sto con te perché voglio stare con te?
Appunto, ci sono queste due basi fondamentali. Poi la coscienza lavora per farci restare insieme o lavorerà per farci separare? Non lo so, una domanda viene anche questa paura.
Tu hai l'unico rapporto con me, reale.
Penso di poterlo avere solo con te. Se mi lascio con te, penso che non c'è più spazio per un rapporto reale con un'altra persona.
Io se penso di lasciare te,
penso di avere dei rapporti reali.
Con altri?
Con altri.
Lo so.
Questa è la prova che la chiave del rapporto reale è nella mia mano.
Sì.
E anche l'esigenza del rapporto reale è nella mia mano.
Sì, anche questo è vero.
E allora va testimoniato. Tu ti devi rendere conto, attraverso questo esempio,
della necessità anche di rapporti simbolici.
Ma non è che tu chiami rapporti simbolici qualcosa che ti fa comodo e lo metti sotto il simbolico?
No, questa è una malizia. Tu non mi lasci mai sfogare questa cosa qui.
No. Sfogala. Dilla.
Quando ti dico che io voglio stare da solo, ho bisogno di stare con me, intendo il simbolo in me. Parlo del lato simbolico, io ne ho anche bisogno. Quando ti dico che il simbolico deve essere rappresentato anche da un'altra donna, magari anche una donna qualsiasi, e tu questo ti fa irritare perché ti senti scambiata con una donna qualsiasi, io intendo che sono intercambiati gli agganci simbolici. Qualunque mi andrebbe bene, purché avessi la sensazione di potermi appoggiare anche a quel lato simbolico. Perché capisci? Il rapporto reale è anche implicante, è anche faticoso, da cui vorresti staccare, tagliare la cosa. Ecco, tu ridi su questa cosa, ma anche tu non puoi ridere su questa cosa, perché noi possiamo crollare proprio su questo punto qui.
Io non rido perché sottovaluto questo punto tuo, ma perché?
Perché pensi che c'è una mia furberia? Ecco.
No, non è una furberia.
Comunque, anche sotto forma di furberia, ha il suo valore lo stesso. Senti, c'è una cosa che ti devo dire. Donna, non so se hai avuto il coraggio di dirtelo, però insomma l'ho pensato. Che potrei anche morire. Io sono soddisfatto del mio rapporto con te. Non mi manca niente.
Nel rapporto con me?
Sono pieno, sazio.
Potresti anche andare, vuoi dire?
Io mi metto in mente di vedere i meccanismi che schiacciano la donna. Siamo partiti dall'idea di un'oppressione. Questa oppressione, siccome dura da tanti secoli, è un qualcosa che si presenta come inamovibile. Però io, essendo nata donna, mi posso interessare di un unico argomento, che è la mia oppressione. Tutto il resto per me è un perdere tempo. Devo proprio dire questo, che di fronte all'urgenza e alla drammaticità della donna, per me, individuo Carla Lonzi, tutto il resto è un giocare al mare. Perché si fa tutto sulla mia pelle. Sono tutti giorni che avvengono sulla mia pelle, col mio sangue, con la mia pazzia, col mio schiacciamento, con la ridicolizzazione di quello che tengo, con l'annullamento di quello che do. Ma insomma, ma chi me lo fa fare di guardare l'arte, la poesia, il romanzo, lo scrittore, il piano culturale, il piano politico? Lo dico e lo affermo proprio in coscienza. Non mi posso interessare più a niente. Ma che sprofondi tutto, se mi rendo conto che sono proprio come i paroni dei nazisti, che sono fatti con la pelle umana e quella pelle è la mia. Non voglio più neanche avere a che fare con quel mondo. Se devo riscaldarmi su quell'argomento e andare alle estreme conseguenze, e a questo punto se lo posso dare mai a costo di mettermi all'attenzione del suo essere. Perché io ho un disgusto di ascoltare qualcuno che non ha mai ascoltato me, davvero. Mi disgusto di guardare una muraglia che è sempre stata il mio ostacolo per entrare nel mondo, anche se quella muraglia è un'opera d'arte, quella chiesa, con quel Dio, quella qualunque cosa. Se mi rendo conto che è fatta con le mie fibre, le mie nervature, io non ci metto più l'attenzione, non la considero un valore. Lo devo proprio dire. Non solo non aspiro a quella cosa lì, ma non la posso neanche guardare. Il poeta mi fa schifo. Ecco.
Roma, 9 maggio 1980. Mi sembra che arrivati a questo punto tu hai capito, io ho capito, quasi non c'è più da parlare.
Sì, ci sono delle cose che nessuno di noi due può cedere.
All'altro, sì, se le sente come un cedere all'altro. Ora, separandoci, credo che serva anche a questo, a vedere il problema riferito a sé, invece di fare a scaricabarile.
È chiaro che uno mentre guadagna da una parte perde dall'altro lato. Adesso abbiamo valutato tutti i pro, tutti i contro, ed eccolo qui. Il contro che è il punto culminante del desiderio. Allora, con te è molto bello parlare, però è chiaro che tu non sopporti che il mio lavoro determini la relazione. Ora, naturalmente il lavoro è un po' contro i rapporti umani.
Questo è stato un po' il leitmotiv della mia vita. Ogni volta, stando con un uomo, mi scontravo con questo problema. Adesso mi meraviglio come mai non l'ho capito prima che era insormontabile. Come mai sono arrivata fino alla mia età combattendo come se fosse un problema superato.
Cosa fai? Sì, comunque si vede che anche te non sei stata molto chiara,
Si vede che per le cose ci vuole tempo. Nel mio diario parlo di questo ruolo, dell'ostacolo che sento rappresentato dal tuo ruolo di scultore e in generale dal lavoro.
Perché non è un ruolo.
Infatti faccio il paragone con mio padre, con mio marito, che in fondo era tutta gente che viveva dentro il lavoro e cercava di coinvolgere.
Ma tu, ma perché non sei affascinata da un uomo senza potere?
Non esiste. È sempre un aspirante al potere.
Ah sì, però d'altra parte, gli uomini falliti non ti piacciono.
Non piacciono a se stessi. Oppure hanno le paranoie, che mi escludono perché diventerei subito il capro espiatorio della paranoia. Con gli uomini falliti io non ho niente a che vedere. Con gli uomini in ascesa io non ho niente a che vedere. Quelli proprio...
Perché? Che ti strumentalizzano.
Ti strumentalizzano subito. Oppure sono così presi dalla considerazione di sé che non hanno spazio per gli altri. No, l'unico per me era l'uomo in più. Adesso mi rendo conto che non era un'altra direzione, ma prendere fiato per ricominciare nella stessa direzione.
Sai cosa? Non c'è uomo per te.
Non c'è uomo per me. Non c'è un rapporto con una continuità nel tempo, avendo una direzione comune. Non c'è. L'uomo tirerà sempre a utilizzare per i suoi scopi sociali e io tirerò sempre a portare in fondo il più possibile questa autenticità, chiamiamo.
Sai qual è? Quale sarebbe l'uomo adatto a te? Uno di quei nobili siciliani che non fanno niente, che hanno il patrimonio tranquillo, la rendita, la pensione e si dedicano alla caccia, a leggere, allo sport.
A me lo sport non interessa, la caccia non interessa, i viaggi poco e niente. Allora preferisco stare con una donna con rendita, se devo stare con un uomo con rendita, che è uno che non prende partito. Che poi tu ti illudi che quello non prenda partito, in realtà nella sua caccia, nel suo viaggio, nel suo sport rappresenterebbe sempre quel valore, anche il stato di pensionamento. Non è che un pensionato ha su altri valori. Ma non mi sembra tragico a questo punto. Non è che devo andare col lanternino come Diogene. Dov'è l'uomo? Non ho questo bisogno. Più che altro sono sopraffatta dalla fatica di combattere col mondo maschile. Veramente sono anche stanca.
Ecco. Siamo qui. Vediamo che adesso potremmo anche lasciarci. Che ci stiamo lasciando. Ci sembra un assurdo. Non appena diciamo no, non ci lasciamo. Ecco, ripiombiamo sempre nello stesso casino.
Pietro, basterebbe che non fosse tutto determinato da te, ma che una parte fosse determinata anche da me. Che la tua vita avesse uno spazio per una cura, un'attenzione per noi due. Che la vita avesse tutto questo respiro qui. E invece tu dici, sento che non ho più tempo, sento che devo concentrarmi tutto sul lavoro.
Ma insomma, abbiamo 2 mesi che andiamo all'Elba, stiamo sempre insieme in quei 2 mesi lì, ci stacchiamo un minuto solo per andare in bagno, giorno e notte, nessuno ha tutto questo tempo a disposizione, nessuna coppia ha tanto tempo a disposizione.
Ma anche all'Elba! Allora io non riesco a spiegarmi. Non ci riesco, non ci riesco, lì il problema, io non riesco a dire cos'è. Mangiamo con la sensazione che tu devi andare a studio. Torni la sera con la sensazione che ti devi ricaricare, poi la mattina riparti per studio. Anche all'Elba che non vuoi andare sulle rocce, perché? Perché devi lavorare a una cosa, un disegno, un progetto. Sempre con questa accusa che ti strappo del tempo al lavoro. Quello che dedichi a me è il riposo pomeridiano, dopo si lavora. Non abbiamo girato l'isola, mai. Non facciamo una passeggiata. Incontriamo delle persone solo se è per il lavoro. Ci siamo ristretti il mondo a chi si occupa del tuo lavoro. E quello chiunque sia, tonto, intelligente, becero, non importa, è il lavoro. Tu lo devi capire che tutta la nostra vita è strutturata sul lavoro, ma tutta, non che poi stiamo insieme. Insieme per noi due non ci stiamo mai. È una pausa, un riposo dal lavoro. Il momento vitale, cosciente, attivo, la terra promessa è il lavoro. Io vivo questo momento. Non so dirti qual è la cosa a cui rimediare, perché è tutto un insieme. Un concatenamento. Se poi se ne parla più a fondo, tu ancora pretendi e pensi che io ti rubo del tempo, che io parlo troppo, che io rompo le palle, che metto delle questioni che non c'entrano. Tu sei sempre ostico o ostile alla parte che riguarda me e te. Non è che lavori, è il significato che dai al tuo lavoro. Il lato immaginario, emotivo, ideologico che metti nel lavoro. Pensaci, adesso staremo da soli e avremo da pensare a queste cose. Io non vengo a studio perché è il luogo che tu metti a discriminare fra noi due, il luogo in cui vuoi inserire qualcuno se io non ci sono, il luogo in cui vuoi essere libero, autonomo, creativo, è un posto mitico.
No, cara, non è così. Se tu guardi qualunque uomo, un uomo politico vuole fare la mia stessa vita, se guardi un uomo qualunque vorrebbe fare la mia stessa vita, dipende dal lavoro, dipende che non c'è altro da fare, che non si sa altro da fare. È che tu hai un'idea della vita più allegra, leggera, di viaggi.
Ma no, di viaggi, di viaggetti, anche di lavoro,
di passeggiate, di questa roba, dai.
Io posso venire a studio, posso stare con te, se non sento questo mito di cui devo essere complice.
Ma infatti ci vuole un complice, senza complice non si può stare.
Va bene, Pietro, allora non c'è niente da fare, sei tu che la metti così.
Ma lo capisci, non si può rubare con uno che guarda senza che partecipi al furto.
Questo furto che viene dato proprio come ineluttabile.
No, vabbè, allora cambia esempio, non si può fare l'amore mentre l'altro fischia, ecco.
Va bene, sarà così, sono arresa.
Tu non sei arresa.
Perché è un progetto di vita che si spacca, con tutto. tutte le condizioni favorevoli che diventano tutte sfavorevoli. Tu non hai un impiego, non hai un orario, non hai dei vincoli, ti crei una situazione più vincolante che se avessi un impiego, un capo ufficio.
Ma fallo tu il programma della vita, fallo tu il programma!
Sono due sogni diversi. Tu continui a pensare che io devo essere tuo complice, oppure mai nulla. E io devo continuare a pensare di vivere con te una vita emozionante, articolata, oppure meglio nulla. È così. Adesso vai, Swen. Perché mi chiedo, non sono io che... Poi mi dico, no, non ho delle stranezze, non ho delle assurdità mie. È che bisogna vivere separati. Sono insieme, non va bene.
Io non sono una persona facile. Tu non sei una persona facile.
Ma viene proprio uno scoraggiamento terribile. D'altra parte io non so più che fare di diverso. Lo capisci?
Certo.
Beh, adesso vai pure.